andare al suo destino, i contratti di affitto, le scorte. Andare al suo destino. I pigionanti, al di là di tutto, godevano di maggiore indipendenza rispetto ai fittabili, ma erano anche meno provvisti di mezzi e più esposti ai rischi di una cattiva annata. Bastava poco per ridurli all'insolvenza, il cui rimedio poteva essere, oltre alla purtroppo rara pietà dei padroni, la fuga, l'emigrazione, la mendicità. Nei documenti settecenteschi esaminati non compare un'ultima classe di coltivatori, la cui presenza è registrata nel 1807 a Seguro, un paesino qui vicino. Si tratta dei giornalieri contadini, ossia uomini che lavoravano alla giornata senza rapporto d'affitto, detti anche avventizi o desubligati. Tale presenza si faceva più fitta in particolari momenti dell'anno. Così è stato detto. In tempo dei lavori ordinari, le operazioni di campagna sono eseguite da persone abitanti in sito, ma in tempo di messi, del taglio dei prati, della coltivazione del grano turco, del taglio dei risi, non bastando le braccia dei contadini del distretto, l'aiuto rispettivo si prevede giornalmente o settimanalmente al cosiddetto Ponte di Corsico, ove vi concorrono giornalieri, contadini da altri distretti che vi concorrono per lavorare. Le storie di due affittuari, del marchese Eugenio Litta Modignani a Castelletto, portano un esempio alle osservazioni fin qui fatte. Il 1 settembre 1764 veniva investito di parte della possessione il marsaro Santino Fagnani con i suoi consorti provenienti da Magenta. Nel contratto d'affitto viene inserita una commendatizia del fattore del precedente padrone e scrive: «Faccio fede io infrascritto che Santino Fagnani, massaro, si sia sempre portato da bene, onoratamente in ogni cosa, e lavorato e pagato lì i suoi fitti a suo tempo». De Fagnani, dunque, si poteva fidare. Diverso era invece il trattamento pochi anni dopo per Giovanni Moretti, investito di 344 pertiche e annessi il 30 settembre del 1770. Egli restò indietro con l'affitto e consumò indebitamente le scorte. E inoltre, alle bestie non pensa, come anche alle faccende della campagna. Il fattore, Francesco Borsani, decise di sciogliere il contratto e sequestrò i beni del Moretti. Il console Bovati testimoniò: «La fuga di già seguita della famiglia di detto massaro, informando dell'accaduto il marchese suo padrone, il Borsari concluse dicendo che al detto Moretti gli ho fatto due righe da andare a suo destino secondo mi ha scritto vostra illustrissima». I contratti di affitto. Clausole serenissime, vessatorie, fatte di obblighi e divieti, non lasciavano alcuna possibilità ai villici di appassionarsi al lavoro svolto, nella sicurezza che i benefici di ogni miglioramento ottenuto non sarebbero stati lasciati loro neppure in piccola parte. Esecutori di compiti rigorosamente prescritti, controllati in ogni operazione, dovevano badare soprattutto a non dissipare la virtuale ricchezza loro assegnata, le scorte vive e morte e la terra, croce più che delizia per generazioni di contadini. I contratti di pigioni erano spesso orali, proprio perché di tipo più semplice. La grande affittanza invece era regolamentata da atti notarili, i quali, come tutti i documenti giuridici, fino alla fine del Settecento, furono in latino, anche se spesso, per intelligenza delle parti, le clausole erano in italiano. Oltre alla maggiore complessità di questo tipo di locazione, l'elemento che la contraddistingue è in genere la durata, solitamente novennale, da rinnovarsi di triennio in triennio, o anche maggiore, per garantire continuità nella gestione dei poderi. I processi informativi del 1722 mostrano una situazione tutto sommata omogenea in relazione ai canoni di affitto e all'estensione dei poderi affittati. Qualcuno scrisse: lavoro pertiche 280 circa di terreno, in maggior parte aratorio semplice, in parte vitato aratorio con moroni e in qualche poca parte prato ad acquario quando vi acqua. Pago di fitto moggia 16, metà formento e metà segale, però per ogni 100 pertiche all'anno. Vino e seta divido a metà, il padrone paga li carichi. Così dichiarava un certo Donato Moderna, di anni 23 circa, massaro della Conte Stampa a Vignolo. Il contratto che legava anche i contadini di Settimo Milanese ai loro padroni era di tipo mezzadrile, soltanto che a differenza del patto di mezzadria classica era soltanto il frutto della brocca, cioè uva, fogli di gerso, frutta, ad essere diviso a metà. La quota di produzione granaria destinata al padrone corrispondeva in teoria alla metà del raccolto, al netto della semente, e veniva in genere consegnata, insieme con la brocca, a San Martino. In verità queste condizioni spesso non si verificavano. Varie ragioni, infatti, pregiudicano i raccolti, condannavano all'insolvenza infittabili, una tempesta, una guerra, la siccità già ricordata. Il padrone poteva così rivalersi sul raccolto dell'anno successivo, prelevando quote maggiori soprattutto dei beni più preziosi, cioè il vino e la seta, che potevano essere in teoria commercializzati dal colono stesso. Questi inoltre, sempre a sconto dei propri debiti, spesso consegnava al proprietario anche tutto il frumento, in genere destinato alle tavole signorili e al mercato cittadino, usando per la propria alimentazione soltanto i cereali inferiori. Le scorte. Veramente infausta la situazione in cui il contadino, sprovvisto di raccolto, era costretto a vendere parte delle scorte della propria possessione, oppure non riusciva a ricostruirle secondo i patti al momento della cessazione del contratto. Le scorte erano il capitale iniziale che serviva per avviare i lavori. Esse si distinguevano in vive, gli animali e le sementi, e in morte, gli attrezzi, una somma di denaro, eccetera. All'investitura del 1698 di Giovanni Battista Moiraghi, cui faremo ancora riferimento, era allegata una lista della scorta data alle fittabili Moiraghi di Sant'Agnese di Milano. Primo, due manzi. Altri due manzi. Altri due bovi. Una cavalla moscata bianca. Un cavallo orbo di pel bianco, un carro con la sua corda, due pigne di carro con due selle, fruste consumate e il suo maschio, due celorie fornite, aratri completi, con una catena, con un timoncello con catena e due con le sue palette, una celoria rotta, una orecchia nuova, et un dente per la celoria, una massa per la suddetta celloria, un erpice nuovo, gioghi due forniti con una groncola con il suo ferro, due folche, una celloria con tre boccolini ed i suoi tiranti, un coltro per la suddetta. A tutto ciò, stimato in totale di circa 1.500 lire, si aggiungevano 294,10 lire in contanti. Seguiva la semente e altri attrezzi. Più moggia di formento da semenza, numero 15. Moggia di segale da semenza, bella e netta, numero 15. Tutte le stoppie fornite, un tocchio fornito, tine numero 4, un borione, branche ed esco, coppi 2 per battere il lino, il forno con una marna nuova. Infatti, che all'inizio dell'Ottocento esso era comperato per la maggior parte alla fiera di Lugano in Svizzera e in misura minore a Legnano, Pavia e altri mercati vicini. Nel 1807 erano presenti in settimo 80 vacche, 48 buoi, 24 cavalli. Ovviamente inferiori le cifre per Seguro, 30 vacche, 14 buoi e 5 cavalli. E per Vignolo, 18 buoi, 18 vacche, 16 buoi e 10 cavalli.